Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti. Eccoci qui insieme nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica nella forma compendiata. Dunque salutiamo immediatamente Padre Giampio e Mosè che ci guidano in questa lettura, commento e spiegazione del Catechismo. Ave Maria, Padre Giampio, Ave Maria, Mosè.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati tutti. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, Ave Maria Antonio e un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Ave Maria.
Bene, cari amici, chi ci ha seguito, insomma, concorderà con, il fatto che il Catechismo dà qualche puntata che poi corrisponde a parecchi articoli che, troviamo quasi nella conclusione di questo Catechismo. Ci guida un po' per mano nel comprendere, nella spiegazione e direi anche proprio nella meditazione della preghiera più bella, la preghiera domenicale, cioè il Padre nostro, il Padre nostro. Quindi abbiamo già esaminato siamo all'inizio, insomma, di questo sottoparagrafo che parla delle sette domande che noi troviamo nella preghiera del Padre nostro. E siamo arrivati all'articolo 589. Allora, Mosè, padre, vogliamo un attimino proprio ricollegare le fila da questo articolo.
Sì, grazie Antonio. Vogliamo proprio un po' comprendere, facendoci aiutare dal Catechismo, dal compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, così questo significato di questa preghiera del Padre nostro. Come abbiamo detto, alla stessa struttura dei Santi Comandamenti, come i primi tre si rivolgono all'amore di Dio e gli altri sette all'amore verso il prossimo, così il Padre nostro ha questi primi punti che si riferiscono alla gloria di Dio e gli altri punti per quello che possono essere le nostre necessità e le nostre relazioni, con il prossimo. Quindi questo aiuto, questo amore che si comunica in tutto e si comunica anche nella preghiera per chiedere tutto quello che abbiamo bisogno per mettere in pratica quello che Dio ci chiede. E siamo arrivati all'articolo numero 589 e abbiamo visto che cosa significa sia santificato il tuo nome, che vuol dire riconoscere che come Dio è santo, e adesso chiediamo come è santificato il nome di Dio in noi e nel mondo. E questo, se ciò puoi leggere, è Mosè 589, grazie.
Sì, grazie Padre. Santificare il nome di Dio che ci chiama alla santificazione è desiderare che la consacrazione battesimale vivifichi tutta la nostra vita. Inoltre, è domandare con la nostra vita e con la nostra preghiera che il nome di Dio sia conosciuto e benedetto da ogni uomo.
Quindi, dopo aver detto che cosa vuol dire sia santificato il tuo nome, adesso passiamo a come noi possiamo realizzare questa santificazione, del nome del Signore. Quindi, noi abbiamo visto come, il nome, di Dio, alla scuola anche dei santi, è un nome, dava degli aggettivi, dei qualificativi, un nome ammirabile, perché tutte le creature Dio compie meraviglie, come dice il Signore, un nome amabile, perché mai fu dato un nome, altro nome che si potesse salvare, il nome di Gesù Cristo, e un nome venerabile, come dice Sant'Agostino, perché nel nome di Gesù tutti piegano i ginocchi, tutti gli abitanti del cielo, sulla terra e sottoterra. Ed è un nome ineffabile perché ogni lingua diviene parlando questo santissimo nome muta. Ecco che allora questo nome è simboleggiato da creature. È detto pietra perché è stabile, è detto fuoco perché purifica. come il fuoco che purifica i metalli, Dio purifica i cuori dei peccatori, il fuoco che consuma il tuo Dio. È un nome che è detto luce perché illumina coloro che sono al buio. È un nome che rischiara le tenebre dello spirito. Bene, allora con questa preghiera sia santificato il tuo nome, noi chiediamo che questo nome sia rivelato, accettato, conosciuto come nome santo. Abbiamo detto che questo nome santo ha tre significati. Equivale a un qualcosa, nome santo, che vuol dire qualcosa che è stabile, cioè tutti i beati che stanno in cieli si chiamano santi perché stabilmente sono fissi nell'eterna felicità. È così il nome santissimo di Dio. Ancora ha un valore di qualcosa che non è terreno. I santi che stanno in cielo non possono essere legati a nessun affetto terreno. Quindi tutte le cose, diceva San Paolo, che non fanno parte di Dio, tutte quelle cose che prima davo un certo gusto, un certo valore, adesso li considero spazzatura, fango, escrementi pur guadagnare Gesù Cristo. Ed ecco allora questo ancora nome santo, infine, significa che i santi sangue tinto stanno in cielo e si chiamano così perché sono usciti da quella grande tribolazione, come leggiamo nel libro dell'Apocalisse, e si sono lavati nel sangue dell'agnello e hanno lavato le loro vesti. Quindi ecco queste applicazioni a questo nome santo. E anche in questo senso, anche noi dobbiamo raggiungere questa santificazione. Quindi chiedere a Dio, chiedere che Dio sia santificato, se a prima vista può sembrare qualcosa di strano, un paradosso. Beh, come è già santo, perché chiediamo che sia santificato. Vuol dire, con quella parola santificare, rendere santa una cosa che prima non era, e non è questo il caso di Dio, perché Dio era santo, ma il significato che ancora ha questo santificare è riconoscere che una cosa, una persona per santa e trattarla per quello che è. Quindi, con questa parola santificare, rispettare questo santo nome di Dio. Quando ancora i comandamenti dice ricordati di santificare le feste, vuol dire devi rispettare i giorni come giorni santi, come giorni di festa. Ebbene, santificare il nome di Dio vuol dire rispettare questo nome che è un nome santo. Quindi è questo il termine che dobbiamo comprendere. Quindi Dio è santo. Anzi, Dio è l'essenza della santità, è la perfezione, la fonte di ogni bene, di ogni santità e di ogni virtù. Ma non è conosciuto così da tutti gli uomini. Su questi 8 miliardi, un miliardo e mezzo lo riconoscono come tale? Bene, ma gli altri ancora non lo conoscono, non conoscono il vero Dio. Non lo riconoscono come forse qualche altra religione monoteistica riconosce nella divinità che adora. Santo, ma ancora non è arrivato a conoscere e adorare e a servire l'unico vero Dio, il vero Dio. Quindi sia santificato il tuo nome, non facciamo altro che esprimere quel desiderio, quel proposito che egli sia conosciuto da tutti per quello che è e come tale sia adorato, servito e amato. Proviamo un po' con qualche esempio. Aiutarci a comprendere questo modo in cui dobbiamo e vogliamo anche noi cooperare a questa santificazione di questo nome. Noi abbiamo avuto la provvidenza di nascere in un paese dove è conosciuto il vero Dio, dove ci è stato dato un insegnamento, ci è stato insegnato che Dio è purissimo spirito, Dio è creatore dell'universo, come abbiamo visto anche all'inizio del compendio del Catechismo, nella prima parte della professione di fede. Abbiamo visto che Dio è infinitamente potente, infinitamente sapiente, infinitamente buono, infinitamente dotato, insomma, di ogni perfezione e nel grado più perfetto. È l'autore stesso della perfezione. E quindi, come tale, lo adoriamo, come tale gli dobbiamo rendere un culto interno ed esterno, ed egli stesso lo ha richiesto. Ma Tutti gli uomini hanno avuto questa stessa grazia, questa stessa provvidenza che io ho ricevuto senza mio merito. Papà e mamma nascevano in un igloo al Polo Nord, al Polo Sud, e magari non c'era nessuno che poteva fare catechismo, insegnargli la verità su Dio, e quindi potevano trovare solo qualche foca, qualche pinguino, ma vedevano solo delle creature, magari potevano risalire al creatore, ma riconoscere il vero Dio e serviva una rivelazione. Quindi ci sono molti al mondo, tanti popoli che non sono ancora giunti a conoscere il vero Dio e sono ancora tra le tenebre e sono tra una più grande idolatria. Chi più meno può avvicinarsi nei gradi di perfezione per quanto lo riconosce. Però ancora hanno un concetto di Dio falso e lontano dalla verità. E lo credono in tutto simile a noi nel corpo, magari nelle passioni, lo credono crudele, sanguinario, che si compiace del sangue delle vittime, oppure lo personificano con delle creature diverse, chi come un gatto, chi come un coccodrillo, chi come una mucca, insomma, e si inginocchiano davanti a queste idolatrie, 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 chi più ne ha, chi più ne metta. Oggi abbiamo quelle, che ne so, di un pallone, o quelle di un portafoglio pieno, o quelle di una pancia piena, idolatrie del corpo, dei sensi. Un tempo erano quelli dei balli, un tempo ce ne sono di tante, come le mode che vanno avanti. Bene, in questa preghiera del Padre Nostro, dicendo al Signore, chiedendo al Signore, pregando il Signore, sia santificato il tuo nome, noi esprimiamo il desiderio che vengano tolte queste tenebre, questa nebbia, questa schia, di cui tanti popoli si sono a volte impoveriti e avvolti e si trovano in mezzo a questa fitta nebbia e possano trovare la vera fede, sia questo nome predicato, questo nome santissimo sia conosciuto, sia adorato, così come conviene all'unico e vero Dio. Bene, quindi in questa excursus di questi popoli che non hanno ancora incontrato la grazia di Dio, siano posti nella via della verità, nella via della salute dell'anima. Ed ecco la preghiera che facciamo sorgere in mezzo alla Chiesa. Questa preghiera che la Chiesa invita tanti cuori generosi a invocare, come pensiamo alla celebrazione della Beata Vergine Maria di Fatima, come la Madonna ha chiesto a tre piccoli cuori generosi di questi tre bambini, Francesco, Lucia e Giacinta, San Francesco Marto, Santa Giacinta Marto, la Venerabile Lucia, ha chiesto a tre cuori di volere pregare, offrire sacrifici per la conversione, per la salvezza delle anime, per quelli ancora che non conoscono Dio, per quelli che stanno perdendo l'amicizia con Dio, con i loro peccati, che offendono Dio con i loro peccati. Bene, la preghiera che la Santa Madre Chiesa ci fa elevare per tutti quei cristiani di buona volontà, per tutti quegli uomini di buona volontà, amati dal Signore, che vogliono elevare queste preghiere. Preghiere, queste preci, perché il Signore sia adorato, glorificato, conosciuto, il suo nome sia santificato nel cuore di queste anime. E quindi ecco che questa preghiera, di conseguenze, vuole chiedere che vengano lasciati le cose cattive, i falsi idoli, per adorare l'unico vero Dio. E quindi vogliamo chiedere che cosa anche in questo? Che sorgano anche tante tante anime generose che sono pronte a portare la luce del Vangelo fra quelle nazioni che ancora non l'hanno conosciuto oppure lo hanno rinegato. Beh, la nostra Europa, diceva San Giovanni Paolo II, serve una nuova rievangelizzazione. È un continente, l'Europa era un continente cristiano, è diventato un continente scristianizzato. Ci sono alcuni popoli che sono di nuova evangelizzazione, altri popoli di prima evangelizzazione, e qua sarebbe da nuova rievangelizzazione, cioè popoli che non hanno mai sentito parlare di Gesù Cristo. E allora ecco la prima evangelizzazione. E popoli in cui il Vangelo è stato predicato da pochi decenni, da pochi secoli, ecco ora una cristianità giovane, possiamo pensare al continente africano. in alcune parti, soprattutto nel più centro, più sud così, solo l'opera che ho cominciato a portare con l'opera missionaria a partire da San Daniele Comboni e di altre realtà, ma quindi è abbastanza recente di questi secoli. Sì, dimmi pure. Avevi chiamato Antonio? E comunque questo mi sembrava di aver sentito una voce che mi chiedeva qualcosa, scusate allora l'interruzione. Comunque questa qui è una evangelizzazione recente e quindi ha bisogno di crescere, di maturare, di perfezionarsi, ma anche tanti hanno portato questo dono della verità di fede, l'hanno persa, e questo purtroppo è il vecchio continente d'Europa che abbiamo avuto ormai quasi 2000 anni di cristianesimo. Abbiamo avuto i santi apostoli che hanno portato la prima generazione, i successori degli apostoli, i primi vescovi, i primi che hanno portato la generazione, quindi secoli e secoli, millenni di tradizione cristiana. E ahimè, pian piano si è andata spegnendo, fino ad essere ancora un po' al lumicino, fino a quando aveva bisogno, come secoli fa partivano tanti tanti santi missionari a portare il Vangelo ai confini del mondo, abbiamo perso noi la vita del Vangelo, l'abbiamo dimenticata. E questa è veramente una mancanza molto 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 critica e abissale, perché siamo molto più responsabili, perché abbiamo ricevuto molto di più, abbiamo con molta più facilità possibilità di approdare e conoscere l'unico vero Dio, l'abbiamo sentito parlare. E pensa che tristezza che pur conoscendo, avendolo sentito parlare, avendo non viviamo come Dio attenderebbe da noi. Questa è una cosa che un po' ci rattrista, non ti sembra, Antonio?
Padre Giampiero, ti stavo appunto, sì, stavo un attimino riflettendo su queste cose che tu stai esponendo. E sai che cosa mi è venuto in mente? Oh. Allora, noi sappiamo che Dio suscita i santi, che siano nostre guide, nostri modelli, no? I santi sono perfetti imitatori di Cristo, quindi diciamo così, vengono come lampade, no? Che vengono accese per essere sopra il moggio, no? Non tutto il moggio. E mi sono ricordato, vedi, proprio quando tu parlavi adesso di questa, chiamiamola, defezione, deriva, no? Del continente europeo che si sta secolarizzando, che addirittura, insomma, ha dei contorni di irreligiosità, cioè ci stiamo veramente paganizzando, e ricordo che un santo sacerdote che tu conosci, hai conosciuto benissimo, Don Attilio Nigrisolo, una volta appunto gli posi questa domanda, no? Attilio, secondo voi come mai, no? Dio ha suscitato Padre Pio, San Pio da Pietrelcina? E lui mi rispose in questa maniera, cioè perché Padre Pio è lo strumento per cui Dio vuole riportare il mondo a Cristo crocifisso, no? Guarda, guarda che risposta che mi ha dato Don Attilio, cioè proprio perché un sacerdote, quindi pastore di anime, sacerdote stigmatizzato, sappiamo tutto, no? Mosè ci dice sempre, no? Tanti particolari della vita di Padre Pio, tante proprio sue, spaccato della sua vita, no? Come confessava, come, eccetera. E allora lui, insomma, ha interpretato così, cioè, guarda che proprio perché c'è questo allontanamento da Dio. Sappiamo che Padre Pio è morto nel 68, no? In pieno tumulto morale, la cosa giovanile, e poi dopo è iniziato il movimento prima, diciamo, dei capelloni, poi degli hippie, e insomma abbiamo avuto poi man mano, no? Questa, che che un po' ha cercato di arginare il Concilio Ecumenico Vaticano II, magari non riuscendoci. Però, ecco, il perché di Padre Pio? Per riportare il mondo ai piedi di Gesù crocifisso. E credo che questo conservi oggi tutta la sua valenza, perché Padre Pio ha santificato il nome di Dio anche in se stesso, proprio con la sua persona, e Dio ce lo ha mostrato proprio perché tutti, anche quelli lontani, diceva Paolo VI, che la clientela, no, di Padre Pio, la chiamava così, no, in tutto il mondo lui ha la clientela di milioni di persone. Ecco, questi milioni di persone hanno rivisto Gesù crocifisso in Padre Pio. Ecco, questo lo volevo dire proprio accodandomi a quello che dicevi, no?
E certamente
E se posso.
riportare tutti a Gesù Cristo è un punto fondamentale, come ancora diceva lo stesso sacerdote Don Attilio, così, ecco, questo qui come è stato anche il secolo degli stigmatizzati, veramente quanti tanti tanti esempi di altre anime stigmatizzate proprio per riportare Gesù Cristo, il soprannaturale, in questo mondo mai materializzato. Sì, Mosè.
Sì, ecco, ascoltando anche Antonio, pensavo appunto che questo, diciamo, è proprio una missione dei credenti, penso, in questa fase, rendere Dio più visibile, farlo conoscere con la propria testimonianza, per quello che è possibile, con la carità, appunto, e come diceva prima lei, con l'evangelizzazione. Penso che sia, diciamo. Comunque può essere un modo anche per pregare che diventi un motivo di preghiera, che appunto che sia più santificato il tuo nome, che ci sia questa domanda, questo desiderio che Dio sia riconosciuto e onorato, diciamo, ovunque.
Sì, giustamente, Mosè, perché quando a San Francesco gli chiesero un maestro di teologia, dice, padre, io ho già chiesto ad altri dottori di Sacre Scritture, ad altri esegeti, così, la versione di questo passo. E gli espone un passo, dice, se tuo fratello così e tu lo richiami, così, l'ammonimento, la correzione fraterna, dice. E dice, ma come ho chiesto pareri così, ma vorrei chiedere anche il vostro parere. E San Francesco dà una risposta bellissima. Dice, vedi, noi dobbiamo sempre predicare il Vangelo come cristiani. Noi siamo chiamati sempre a predicare il Vangelo, a volte anche con le parole. E quindi che vuol dire? Sempre con la vita. Siamo chiamati sempre a predicare il Vangelo, a pregare che il nome di Dio sia santificato in noi e attorno a noi, a volte anche con le parole, ma in ogni caso sempre con la preghiera, sempre con i buoni esempi, sempre con la vita virtuosa, sempre con le opere buone. Quindi corrisponde molto bello chiaramente questa considerazione che Mosè hai fatto. Quindi giustamente è qualcosa di importante che avvenga in noi questa consapevolezza che abbiamo una missione di santificare. Quindi per me essere cristiano non può ridursi a quell'ora di messa la domenica o se vuoi anche quella giornaliera o la corona del rosario che dico, non può ridursi a questo, non può ridursi a delle preghiere. C'era un bel cartello in una chiesa, mi è rimasta una bella frase un po' tipo spot, qua si entra per imparare ad amare Dio e si esce per imparare ad amare il prossimo. Quindi dobbiamo riversare un po' le pile o un po' la batteria del telefono, la metti sotto carica e per poi quando dopo così, quando esci, devi un po' utilizzare così. Quindi la nostra carica l'abbiamo quando entriamo in chiesa, per poi dopo riversarla attorno a noi. Quando usciamo da questa mente, stiamo portando Dio alle anime nella misura in cui ci siamo noi riempiti di questo. Ecco allora, come il mezzo più importante per poterlo realizzare, è la grazia che abbiamo anche adesso, attualmente, di poter fare anche la comunione tutti i giorni. Quindi è un dono grandissimo che un tempo ancora non era anche concesso neanche a tutti i santi. Sappiamo come tanti tanti santi avrebbero avuto il desiderio di potersi comunicare così, ma allora nelle disposizioni e norme liturgiche non era ancora consentito. Però approfittavano del più che potevano di potersi sempre più unirsi a Gesù Cristo, in spirito e verità, e per poterlo poi irradiare attorno alle anime. Ed ecco quel centro propulsore, come Antonio prima ci faceva riflettere, su San Pio da Pietralcina, questa clientela mondiale, come lo chiama giustamente Paolo VI, San Paolo VI, questa clientela mondiale di anime che lo incontravano. Lo incontravano, e beh, ma andavano per curiosità, alcuni per curiosità, alcuni per fanatismo, alcuni così, ma quante anime andavano semplicemente per incontrare Gesù Cristo. Per incontrare Gesù Cristo che si ripresentava, per chiedere delle grazie, sì, per chiedere delle grazie, perché diventava un intercessore. Ma intercessore chi è? È colui che riconosce in Dio il datore di ogni bene. E quindi, come un figlio va dal padre che gli chiede un pesce, che gli chiede un pane, che gli chiede qualcosa da mangiare, il suo figlio che è affamato, ha bisogno di questa grazia, ha bisogno di questo aiuto, chi me lo può dare? Non la scienza, non la medicina, non questo che mi sta attorno, no? Lo puoi dare solo tu, Dio, questo, per guarire da questa situazione, per uscire da questa problematica. Ecco quella fiducia, quel contenitore della fiducia in Dio che abbiamo, che riposta. Ecco che i santi avevano un contenitore di fiducia molto grande. Se aveste fede quanto un granellino di senape, direste a quest'albero o questa montagna, spostati, e glielo farebbe, e visto che un po' siamo carenti di questi granellini, dobbiamo passare alla quantistica, vedi? La quantistica ci serve per del microscopico, e serve per vedere quanto poca fede abbiamo, perché ora non abbiamo meno di un granellino, e quanto ne abbiamo un atomo, non neanche di meno, una molecola, non neanche di meno, neanche un elettrone, un quark di fede abbiamo. Ecco, la quantistica atomica ci viene in aiuto per vedere a quali gradi di miliardesimi di nano elettroni abbiamo la nostra fede, che deve crescere, deve diventare almeno un granellino. Dai, facciamo tutto per far aumentare almeno un granellino, va bene, Antonio?
Sì, appunto, appunto. Sì, Mosè?
Dico, oggi è buono il padre con noi. No, dicevo che diciamo, oggi penso che non è solo compito dei missionari o dei sacerdoti, diciamo, l'evangelizzazione per quello che si può fare, ma ogni battezzato penso che sia chiamato per quel che può evangelizzare con le parole, anche se appunto il padre diceva prima, a volte anche con le parole, però ecco con le azioni nella vita quotidiana, e così penso che il nome di Dio verrà anche santificato nel mondo.
Bene, allora Antonio, sai cosa dici? Cosa
Esattamente.
possiamo fare?
Aiuto.
Facciamo una tavola rotonda in questi minuti, che chiediamo alla regia se ci manda qualche canto, così che noi ci organizziamo di come santificare il nome del Signore in questo momento qui. Facciamo un piano di battaglia apostolica ed evangelica in questi momenti, poi l'esponiamo ai nostri amici per il secondo turno, se siete d'accordo.
Esattamente, padre, raccogliamo questo tuo invito, ridiamo un attimo per qualche minuto la linea alla nostra regia che intratterrà i nostri ascoltatori con qualche canto, con qualche buon brano musicale. Voglio ricordare a voi tutti, cari amici, che oggi siamo in diretta, nel senso che il mercoledì mattina abbiamo questa possibilità di avere la diretta e quindi vi voglio ricordare il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. All'altro capo troverete la nostra suora della regia che raccoglierà le vostre domande, le vostre osservazioni. Se volete intervenire, potete intervenire direttamente in trasmissione. Chi volesse invece affidare al WhatsApp, ecco le proprie considerazioni, faccia riferimento all'account della Radio Buon Consiglio. Ci separiamo da voi per qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, Ave Maria, siamo di nuovo tornati in diretta, ci siamo lasciati qualche minuto fa appunto commentando questo articolo, come noi possiamo santificare il nome di Dio in noi e poi nel mondo. Ecco, Padre Giampiero, volevo giusto, se mi consenti, proprio rapidissimamente, no, prima di esaurire questo specifico argomento, no, della santificazione del nome di Dio. Guarda un poco, no? Quando si dice le coincidenze, no? Chi fa il mese di maggio, seguendo maggio mese di Maria, ecco questo buonissimo, bellissimo libretto che appunto ha come autore padre Stefano Manelli, che voglio ricordare a tutti i nostri amici, lo potete richiedere prima che sia finito il mese di maggio alle nostre suore, al 14° giorno, pensate un po', che oggi, no, è il 14 del mese di maggio, voi trovate come argomento la bestemmia, cioè l'offesa che si fa come terribile peccato proprio al nome di Dio, a quello dell'Immacolata, a quello dei Santi, eccetera, eccetera. Guarda un po', no? Che coincidenza. E San Girolamo qui. Arriva a dire, paragona, per esempio, soffermiamoci un attimo pure su questo fatto, perché noi purtroppo, no? Anziché santificare il nome di Dio, che come dice qui ci chiama alla santificazione, spesso questo nome viene oltraggiato, quindi anche qualche suggerimento, no, che possiamo fare quando ci troviamo davanti. Capita proprio che qualche persona, come intercalare proprio nel proprio linguaggio, lo infarcisca di parolacce e oltre. Ecco, tu che sei un sacerdote, dacci qualche consiglio in merito, insomma, cosa fare.
Io, Antonio, se mi puoi ripetere quello che diceva San Gerolamo, perché ho avuto un attimo la frequenza che non mi faceva sentire le parole. Se mi puoi ripetere quello
Sì,
di San
sì, sì. Sì,
Gerolamo.
San Girolamo arriva a dire, no, questo sta scritto proprio su questo libretto, che ogni peccato è leggero se si paragona alla bestemmia.
Ah, eh sì.
Quindi pensiamo, no? L'omicidio. È impossibile, questo sembra quasi come si chiama, un ossimoro, no? Sembra una cosa un po', una contraddizione, qualcosa di esagerato. Ma penso che San Girolamo sapesse quello che diceva, no?
Sì. Eh sì, perché vedi, manomettiamo la gloria di Dio, manomettiamo. Quindi qualcosa veramente, vedi, i santi comprendono che cos'è il peccato, che cos'è l'offesa fatta al datore di ogni bene e che cos'è il manomettere la gloria di Dio e offendere la santità di Dio. È bello considerare come nostro Signore Gesù ci dà un incentivo molto molto bello. Perché il nostro Signore Gesù ci ha dato l'incarico di aiutare gli uomini alla lode, a celebrare quel nome divino. Dice: la vostra luce risplenda dinanzi agli uomini, tanto che vedano le vostre buone opere e glorificano il vostro Padre che è nei cieli. Quindi noi dovremo aiutare con la nostra parola, col nostro esempio, con la nostra vita, a glorificare Dio. Con la bestemmia, con il torpiloquio, noi andiamo a combattere, a infangare un nome santissimo di Dio, la persona di Dio. La veniamo a giudicare, la vediamo a maltrattare. Lui che è datore di bene e diventiamo dei perfetti ingrati, oltre che scostumati e linguacciuti. Il padre Pio, quando sentiva che un penitente si confessava della bestemmia per orace, dice: hai il diavolo sulla lingua, hai l'inferno
Sì,
sulla
sì, sì,
lingua,
sì.
proprio, proprio andava esclamando. Quindi veramente è la cosa più terribile, perché andiamo proprio a estromettere, a rifiutare dalla nostra vita colui che è reggitore della nostra vita, della nostra esistenza, del mondo intero. E offendendo, bestemmiandolo, Dio non voglia, così arriviamo proprio a escludere, ad allontanare, a rigettare dalla nostra vita colui che sostiene la nostra vita. Ecco che andiamo proprio a dire un paradosso. Fa conto, uno che mi sta, sono caduto in un precipizio. Uno che mi ha aggrappato per il giaccotto, per la camicia, così mi sta sostenendo e non sto cadendo nel precipizio. E io sto cominciando a battergli sulla mano che mi sta tenendo perché lo voglio maltrattare. Ma sei proprio, hai perso la testa, sei rincitrullito, come si direbbe un po'. La capa non funziona, insomma, la capa tosta. La capa non funziona. Quindi proprio è un qualcosa di veramente mostruoso. Quindi è qualcosa ovviamente che dobbiamo proprio. È come i santi comprendevano questa bruttezza. C'è un bel episodio, mi piace ricordare, di Sant'Alfonso de Liguori, quando ancora giovane fanciullo, così che come la domenica andava un po' con i preti dell'oratorio di Napoli a fare un po' di ricreazione, a passare il pomeriggio così. E un giorno condusce il direttore i giovanetti a una passeggiata alle zone di Napoli di Capodimonte, vicino dove c'è la Madonna del Buon Consiglio. Bene, e lì si fermarono la giornata e questi giovanotti un po' si misero a giocare, a divertirsi. E Sant'Alfonso da principio un po' cercava un po' di schernirsi, ma poi insomma consente e accetta di andare a giocare anche loro. E la provvidenza volle che vincesse la partita e finita questa partita i vinti vollero pagare qualche soldo di penitenza. Però cosa capita? Uno di questi nel dare la sua moneta ad Alfonso ussì con una brutta parola che era un'offesa a Dio. E Sant'Alfonso, acceso di zelo verso il Signore, rispose sdegnato: ma come? Per un misero soldo tu offendi Dio? Bene, prenditi pure questa moneta perché io non la toccherò mai più. E la gettò per terra. E fatto questo, lascia i compagni, si ritira solo da una parte in un boschetto lì vicino e attacca ad un albero un'immaginetta della Madonna che portava sempre con sé e si inginocchia a pregare. E nel frattempo, gli altri compagni continuano a giocare i loro divertimenti e così e il direttore responsabile così di questo assembramento così li raduna i giovani per ritornare in città. Ma manca l'appello, facciamo l'appello così contano, ne manca uno. Chi manca? Manca Alfonso. E cominciano a cercarlo. Finalmente lo trovano, che era ancora in quel boschetto solitario, ancora là genuflesso che pregava con tanto fervore che non si accorgeva dei compagni che gli stavano attorno. E pensa, che cos'è stato per quel compagno che aveva offeso Dio, che è stato causa di questa reazione di Sant'Alfonso da giovanetto. A vedere così, quel compagno che aveva offeso Dio, il nome santo di Dio, dice che ne fu tanto commosso che arrivò ad esclamare: dice, Alfonso è un santo e io ho offeso questo santo nome. E da quel giorno incominciò a correggersi. Pensa che bello questo. La preghiera e la penitenza per la conversione e la salvezza delle anime. Ecco un po' come i santi, e possiamo dire, sentono l'offesa di Dio e cercano di ripararla. Cercano di ripararla. E ti ricordi, Fatima? Credo, adoro, spero, ti chiedo perdono per quelli che non credono,
Non
non adorano,
credo.
non sperano, non ti amano. Santissima Trinità, gli oltraggi, i sacrilegi, l'indifferenza con cui tu vieni spesso, vieni offeso nel Santissimo Sacramento. Ci metto il mio amore per quelli che non ti amano, per quelli che ti offendono, per quelli che ti oltraggiano, così. Ecco la riparazione, un po' come è diventata la scuola di Fatima, la scuola di Padre Pio, è stigmatizzato, cosa vuol dire? Un altro crocifisso che riparava col suo sangue i peccati altrui. Figlio mio, diceva, quanto sangue mi sei costato. Quanto sangue mi sei costato. Ecco la riparazione. Riparare che cosa? Riparare questo amore offeso, riparare questa dignità danneggiata. Allora, questo proprio nel nome del Signore da volere sempre esaltare e lodare.
Padre,
Sì. Sì, Mosè.
Scusi se intervengo, però ha usato un bel termine prima che mi ha veramente colpito con incentivi di Dio. E visto che in questo mondo noi siamo pieni di, siamo bombardati da incentivi in economia, incentivi aziendali, incentivi per un'auto, incentivi per il lavoro, e allora, insomma. Cioè, perché non sono premi materiali, qua ci sono dei doni spirituali, per cui ci sono delle belle promesse eterne, per cui. Eh
Sono buoni investimenti,
sì.
sono anche ottime rendite e vitalizi eterni, eterni, eterni. Vidi, vidi, che gli altri, quegli incentivi lì durano e poi finiscono, ma
Ah, ma
quelli eterni non
guardi che,
finiscono
insomma,
mai.
penso che possano colpire a volte. Mai sentito che ci sono gli incentivi di Dio? E poi magari da lì.
E vedi, i santi erano, com'è che si chiamano quelli, Mosè, com'è che si chiamano quelli che fanno un po' la promozione degli investimenti, non so se hanno un nome,
Dei
così.
promotori,
Ah, ok,
diciamo.
promotori, promotori. E i santi sono i veri promotori finanziari.
Sì. Sì.
I santi sanno farti fare i migliori investimenti nell'economia celeste.
Sì.
Quelli hanno dato per loro l'esempio di in questo investimento. Hanno investito tutta la loro vita, tutto quello che avevano, tutto quello che erano. Penso a un San Francesco, un San Domenico, un San Benedetto, un Sant'Ignazio, e così un Sant'Antonio, un San Ventura, una Santa Chiara, una Santa Veronica, San Pietro Pietralcino, San Leopoldo. Questi sono i veri investitori, non perché autisti che hanno preso sotto qualcuno, ma che hanno fatto l'investimento migliore della loro vita, hanno dato per ricevere un frutto 100 volte tanto e la vita eterna. Ecco, allora, però vedi, dobbiamo sempre un po' passare o dalla quantistica materiale a quella soprannaturale. Dobbiamo sempre fare questo passaggio qua, perché sennò se rimaniamo attaccati al quattrino, dopo perdiamo il Dio uno e trino, un po' se vogliamo.
E
Ecco,
poi
quindi
penso,
questo sì, cos'è?
scusi, poi prometto che non
Sì,
intervengo. Cioè,
vai tranquillo.
pensavo anche appunto che evangelizzare proprio i santi ne danno l'esempio, è proprio è condividere ciò che insomma che ti ha cambiato la vita poi in sostanza.
Giusto, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sono cambiato da quando ero bambino, da quando ero giovanotto, da quando ero giovinastro, da quando ero adulto. Sono cambiato grazie a chi? Grazie a qualcuno che mi ha evangelizzato, grazie a qualcuno che mi ha fatto incontrare Gesù, grazie alla misericordia di Dio, l'intercessione dell'Immacolata, grazie a qualcuno che ha pianto e pregato e ha fatto sacrifici per questo qua. Bene, fallo anche tu adesso. Sii grato e riconoscente. Come hai ricevuto, adesso fai anche tu qualcosa. E la Madonna Fatima ha fatto questo, ha chiesto a questi tre piccoli bambini se volevano un po' cooperare. Ecco, la collaborazione, siamo collaboratori in Cristo, collaboratori nell'Immacolata. Ecco allora questo compito missionario. Per alcuni sarà una missione anche chiamata gentis, fino a portare anche fino ai confini del mondo, come ha chiesto Gesù. Alcuni sarà una missione a quello della porta di casa, a quello dell'ufficio accanto, a quello della scrivania accanto, a quello del compagno di scuola, a quello dell'amico del circolo bocciofilo, da quello che trovo nel tram, nell'autobus o nella passeggiata alla posta. No? Ogni momento occasione buona. Per cosa? Per mettere quel semino di grazia, quel semino per portare Gesù nei cuori. Ho incontrato una persona che mi vuole bene, che mi vuole fare del bene, te la vorrei far conoscere. San Matteo il pubblicano, Levi, che quando incontra Gesù, vieni e seguimi, abbandonato tutto, fece un banchetto, chiamò tutti i pubblicani i peccatori, tutti la sua cricca di amici, e diceva: guarda, io ho incontrato Gesù che mi ha cambiato la vita, ve lo faccio conoscere anche a voi. Chi vuole essere conquistato da lui, eccolo qua, vi do l'opportunità, vi faccio conoscere chi ha cambiato la mia vita. E così costui mangia con i pubblicani, con i peccatori. Dice: il medico è venuto non per i malati, non per i giusti, non per i sani, ma per i malati. Il medico è venuto, sono stato a guarire, sono stato a dare la vita a ciò che era perduto. Ecco un po' il dono che Gesù Cristo ci vuole fare. Per questo Noi vogliamo contribuire perché questo nome, Santissimo di Dio, vuol dire la persona stessa di Dio, venga santificata. L'opera, tutto sommato, della redenzione, l'incarnazione redentiva di Gesù Cristo, perché? Per restaurare quel nome di Dio che era offeso. Offeso dal peccato originale di Adamo ed Eva, i nostri progenitori. Ecco che doveva essere riparato dalla riparazione, dalla redenzione, dal sacrificio sulla croce di Gesù, nuovo Adamo, e dell'Immacolata, nuova Eva. Ecco per riaprirci le porte del paradiso che erano chiuse. Ecco questo nome che viene santificato, questo nome che viene riparato da questo nome santissimo. E per fare questo dobbiamo comprendere quindi anche tutti coloro che non santificano il nome di Dio, che vivono nell'eresia o nel scisma, siamo tutti gli eretici, scismatici, che hanno il nome di Dio ma non è santificato come si dovrebbe perché non credono che per una parte alla sua parola, la stagliuzzano, la fanno la censura, non la comprendono, non la vivono completamente. Anche questi devono essere santificati il nome. Quindi dobbiamo chiedere con questa preghiera che vengano illuminati e si convertano tutti gli eretici, tutti i scismatici, tutte quelle nazioni che ora rigettano il ministero divino della Chiesa, che non le appartengono, che abbiano entrare finalmente nel suo grembo, affinché tutti gli uomini, secondo l'insegnamento di Gesù Cristo, si faccia un solo gregge sotto un solo pastore. Ancora non basta, perché oltre agli idolatri e agli eretici, ci sono molti anche tra i cattolici che con la loro vita disordinata, con la loro religione che professano malamente, disonorano il nome di Dio, perché sono scostumati, sono ingiusti, sono bestemmiatori, sono spergiuri, sono disseminatori di dottrine erronee, immorali, il prurito delle novità, tanto da offrire occasione a quelli che stanno fuori di arrivare a dire che diventano loro i responsabili delle loro nefandezze. Ah, vedendo certi cristiani come si comportano, io preferisco neanche andare in chiesa, neanche andare a messa, neanche perché questi qui predicano bene ma razzolano male. Ed è sbagliato anche questo. Quindi con quella parola che sia santificato il tuo nome. E cosa vogliamo chiedere? Che anche in questo il nostro Signore Gesù Cristo proprio possa portare quella grazia, quella benedizione anche a tutte queste persone, a tutto questo aiuto nel cammino di santificazione, nel cammino di conversione. Anche in loro, anche in queste anime, deve santificarsi il nome del Signore. Anche in queste anime deve raggiungere la pienezza della grazia questo nome santissimo. E in quale modo? Beh, noi dobbiamo dire che, vedi, ogni giorno che recitiamo il Padre nostro, quando diciamo sia santificato il tuo nome, noi dobbiamo fare tutti gli sforzi perché esso entri nel cuore di ogni uomo. Quando con la bocca noi mettiamo questo desiderio che il Signore sia servito, che il Signore sia donato da tutti gli uomini, noi dobbiamo essere i primi a ribellarci a tutto ciò che si oppone a questo. Quando a un certo punto la mamma di San Giovanni Bosco aveva un altro, San Giovanni Bosco, un fratellastro, il papà delle prime nozze, prima di rimanere vedovo e poi prendere in moglie colei che diventerà la mamma di San Gianni Bosco, aveva un altro figlio che era il più grande ed era molto contrario anche a San Gianni Bosco, lo osteggiava ed era molto collerico e faceva fatica a perdonare. Ora questa mamma a un certo punto, intanto che pregavano insieme il Padre Nostro, arrivavano appunto, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Dice: Alt, fermati, tu non dire questa cosa qui, non, se no sarebbe una bugia, una bestemmia, perché tu non sai perdonare. Quindi di qualcos'altro in questo momento qua, ma non dire questa frase qui, perché in bocca tua sarebbe una bugia. Bene, noi dobbiamo santificare il nome, quindi devo togliere dalla mia vita tutto ciò che si ostacola a questo desiderio. Quindi cosa devo fare per cooperare a questa domanda? Quando noi diciamo parole santificate il tuo nome, noi dobbiamo desiderare, chiedere che si tolgano finalmente tanti mali, tanti disordini morali in mezzo ai credenti, che il Signore non sia soltanto conosciuto, ma anche servito come si deve, nella sua legge. E questo possiamo fare in due modi, che è la mia cooperazione con questa domanda, che deve contribuire per quanto ci è possibile a onorare e glorificare Dio. In che modo? In due modi. Il primo nell'astenerci da tutto ciò che può tornare a disonore di Dio. E cos'è? I peccati. Pensa, facciamo un esempio di un servo, un servitore che godendo la fiducia del suo datore di lavoro gli fa davanti 1.000 attestazioni di obbedienza e poi dietro alle spalle trama la sua rovina. È un traditore questo qua, come devo, scusa, da parte mi fai da amico, da nemico mi fai da Giuda, traditore. Eh sì. Ebbene, ciò che facciamo noi quando preghiamo il Padre nostro con le labbra, poi nel cuore invece coltiviamo i desideri di fare i peccati. Dico, Signore, santificato il tuo nome, però facciamo tutti gli sforzi per disprezzarlo e profanarlo con la nostra vita. Siamo dei traditori in questo modo, calpestiamo la volontà di Dio. Bene, e non è questo il modo in cui dobbiamo trattare Dio. Qui dobbiamo proprio combattere, fare in modo di cooperare alla glorificazione di Dio, togliendo tutto quello che dispiace a Dio. E l'altra maniera che possiamo trovare per rendere onore al nome del Signore è adoperarci positivamente alla salute dei nostri fratelli. Dobbiamo considerare che abbiamo dei fratelli in Cristo, altri 7-8 miliardi di fratelli, 7-8 miliardi, e moltiplicando per quelli che ci sono, che sono ancora nella purificazione, quindi santi nel purgatorio, e quelli che verranno. Bene, molti credono che la missione di procurare la salute del prossimo sia esclusivamente, dicevamo anche prima, dei sacerdoti, dei frati, delle suore, dei consacrati. Non è vero. A tutti incombe questo dovere, come giustamente dicevi anche prima tu, Mosè, perché a tutti viene imposta da Dio nella misura delle proprie forze, perché tutti in qualunque modo possono adempiere. Quindi pensa ai genitori verso i figli, ai fratelli maggiori verso i fratelli minori, gli insegnanti o i catechisti verso i propri alunni, i più anziani verso i più giovani. Tutti, insomma, giovani, vecchi, uomini, donne, bambini, adulti, anziani, possiamo lavorare alla salute dei fratelli in Cristo, alla glorificazione del nome di Dio con cosa? Con l'impedire il male e promuovere il bene. E se non altro, almeno con l'edificazione di una vita intemerata, con l'esempio di un comportamento irreprensibile, in modo che coloro che sono nemici della fede ne restino colpiti, siano costretti a rendere onore a Dio, a riconoscere nella religione cristiana la sorgente di ogni virtù, la scuola dove si formano le anime pure, le anime rette, le anime caritatevoli, le anime forti, le anime generose, le anime temperanti. E questo è specialmente il programma che dovrebbe adottare ognuno di noi. Vedere veramente i santi martiri, queste anime di tutte le età. E troviamo anche dei giovanissimi che piuttosto, San Domenico Savio, la morte ma non i peccati. Ma chi è che gli dava una forza a un bambino così inerme, una Santa Margherita, una Santa Maria Goretti, di essere maciullata di 21 pugnalate pur di non fare un peccato? Pur di non anche sentire a un personaggio che vuole fare con lei peccato. Offendere Dio, no, questo è peccato, offendi Dio, vai all'inferno. Piuttosto mi lasci uccidere. San Domenico Savio diceva: la morte non i peccati. Padre Pio, 1.000 volte la morte nel fuoco dell'inferno piuttosto che determinarmi il più piccolo peccato veniale. Chi è che dà questa forza così grande a delle persone così? Fa conto i santi apostoli che scappavano a San Pietro che rinnega Gesù davanti a una portinaia perché aveva paura che l'accusasse così, e dopo diventa forte davanti al Sinedrio. Contenti di essere stati oltraggiati per il nome del Signore fino a diventare essere crocifisso per Cristo. Chi è che dà questa forza? Ecco Gesù Cristo, Spirito di Dio. Ecco questa grazia e potenza che possiamo ottenere. Quindi, qual è un mezzo di apostolato che questo è la portata di tutti? Nessuno potrebbe rifiutarsi. Beh, innanzitutto la preghiera. Dice San Paolo: vi supplico, vi scongiuro a fare suppliche, preghiere, istanze, rendimenti di grazie per tutti gli uomini, specialmente per i re, per tutti coloro che sono innanzi a dignità, nella prima lettera di Timoteo. Ancora San Giacomo: pregate gli uni per gli altri affinché possiate salvarvi, perché la preghiera assidua del giusto ha grande valore. Bene, questo facevano i santi del Vecchio e del Nuovo Testamento. Abramo pregava per la salvezza della città di Sodoma. Lot pregava per la città di Sego, gli apostoli pregavano per la conversione del mondo, i primi cristiani hanno fatto lo stesso. Bene, le più grandi conversioni, tutte le conversioni al cristianesimo sono state sempre effetto della preghiera. San Paolo, grande San Paolo, da persecutore per le preghiere di Santo Stefano, che lui stesso approvava il suo martirio. San Lorenzo, che ci ha dato per la conversione di una Roma pagana, come ferma San Pudenzio. Santa Monica che prega per la conversione del figlio Sant'Agostino. Bene, la preghiera è un mezzo grandissimo di apostolato, è un mezzo che tutti possono usare e contro cui non si possono mettere pretesti o eccezioni. Poi mese di maggio, mese di fioretti, mese di grazie, dobbiamo proprio intensificare questa preghiera. Quindi, quando recitiamo, preghiamo il Padre nostro, quando pronunciamo queste parole, sia santificato il tuo nome, se avessimo anche una piccola scintilla di quello zelo che arde nel cuore di tante anime generosi, che sono pronti a lasciare la patria, i parenti, gli amici, sfidano i più grandi pericoli, affrontano tempeste, persecuzioni, anche la morte stessa, per avere la compiacenza di predicare i popoli, Babbo, il nome di Dio. Bene, se questo non c'è permesso, o non è permesso a tutti, ci è permesso di predicare, di pregare e di testimoniare con la nostra vita che vogliamo santificare il nome del Signore. E questo è un po', potrebbe essere un po' gli spunti che possiamo prendere da questo articolo del 589, perché tutto questo possa aiutare a vivificare, come dice il compendio, la nostra consacrazione battesimale a Dio, che possa vivificare tutta la nostra vita, tutta la nostra vita deve essere santificata. Nella misura in cui chiediamo che il nome di Dio sia santificato in noi risplende il nome santo di Dio. Allora, questa è per una grazia che vogliamo chiedere all'Immacolata, alla piena di grazia, alla mediatrice di tutte le grazie, col cuore immacolato che è un rifugio sicuro in tutte le nostre prove, e una mamma che ha una corona di regina che è pronta a darci tutte le grazie di cui abbiamo bisogno. E per questo io concluderei, Sant'Antonio, se ritieni.
Sì, padre, siamo in effetti proprio in dirittura d'arrivo e come al solito ci congediamo dai nostri ascoltatori con la benedizione sacerdotale.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuor del mio Gesù. Dolce
Ma che io ti ami sempre più.
cuore di Maria.
Sì, la salvezza dell'anima mia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici da Antonio, Mosè e Fra Giampio, Ave Maria a tutti, Ave Maria, Ave Maria.